Siamo ancora nel settimo cerchio, quello in cui vengono puniti i violenti, però nel terzo girone. Il primo era quello dei violenti contro il prossimo, immersi nel sangue bollente del Frigitonte; il secondo dei suicidi, violenti contro se stessi, la selva dei suicidi; e infine il terzo girone, quello dei violenti contro Dio, contro la natura e contro l'arte, quindi i bestemmiatori, i sodomiti e poi vedremo gli usurai. La pena è quella della pioggia di fuoco, che ricorda la pioggia di fuoco con cui fu distrutta Sodoma e Gomorra, e i due pellegrini possono attraversare questa landa desolata, questo sabbione bollente, camminando sui margini del ruscello che lo attraversa. Si tratta allora del Frigetonte, che ha questi margini di pietra che Dante paragona con le dighe che i fiamminghi fanno tra Vissan e Bruges, oppure i padovani lungo il Brenta, anche se non sono così alti e così grossi, qualunque sia l'artefice che li costruì. Interessante questa terzina: già eravamo dalla selva rimossi tanto, ci eravamo allontanati dalla selva tanto, che anche se mi fossi voltato non avrei vista. Ricorda l'episodio della moglie di Lot, che nonostante il divieto divino si girò per guardare Sodoma e Gomorra e fu trasformata in una colonna di sale. Prosegue la narrazione. Le terzine sono abbastanza semplici, quindi incontrammo una schiera di anime che camminavano lungo l'argine e ci guardavano come fosse una sera di novilunio, quindi di senza luna, e aguzzavano lo sguardo come il vecchio sarto per infilare l'ago nella cruna. Uno di loro riconosce Dante, lo prende per il lembo della veste e grida: che meraviglia! Io quando il suo braccio a me distese, interessante questa precisazione, c'è quasi un gesto che adombra la violenza. Quando distese il braccio verso di me, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sicché il viso abbruciato non difese la conoscenza, non impedì che io lo riconoscessi al mio intelletto, e chinando la mano alla sua faccia risposi: siete voi qui, ser Brunetto. Quindi tre volte è indicato questo gesto: mi prese per lo lembo, distese il braccio a me e io chinai la mano alla sua faccia. Abbiamo già detto nella presentazione chi è Brunetto Latini, che lo chiama sempre figliuolo. O figliuol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino, un poco teco, ritorna indietro e lascia andare la traccia, perché la schiera prosegue nella direzione opposta. Di fronte alla possibilità di fermarsi, Brunetto spiega che non può fermarsi, altrimenti dovrebbe stare fermo 100 anni senza potersi difendere dalla pioggia di fuoco. Io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea come uomo che reverente vada. Non scende sullo stesso piano, non cammina pare a lui, ma sta al di sopra. Certo, Dante mantiene un atteggiamento riverente verso di lui, però non scende al suo pari. La differenza sta non solo nel comportamento: non ha avuto nessuna brama di taltigna, lo dirà in seguito, non ha mai avuto un desiderio di questo genere, di andare contro natura, tanto per intenderci. Ma non solo questo, ma anche la differenza sta anche nel fatto che Dante crede in Dio, crede nella vita eterna e quindi si comporta in base anche a questo, non solo a una moralità sia di vita quotidiana sia politica solo terrena, e lo spiegherà chiaramente nelle terzine in cui rivendica il ruolo magistrale di Virgilio e di Beatrice. Cominciò qual fortuna o destino, anzi l'ultimo di qua giù ti mena. Quindi non è Dio che ha deciso il suo viaggio, ma dice per quale caso del tuo destino. Quindi c'è di nuovo il tema della fortuna come caso. E chi è questi che mostra il cammino? E si rende conto che qualcuno gli sta mostrando il cammino. E Dante non gli spiegherà chi è gli dirà: costui mi è venuto incontro e mi ha salvato in un momento di grande pericolo. Mi smarrì in una valle e questi mi apparve tornando io in quella, mentre stavo ritornando nella valle, e riducimi a ca per questo calle. Questo è un verso, secondo me, interessantissimo. Gli sta dicendo, quasi adeguando la sua spiegazione al personaggio, che sta compiendo questo cammino per ritornare a casa. Ma la casa non è quella a cui pensa Brunetto, è la vera casa, è la casa del padre, cioè il paradiso, per il quale noi siamo nati ed è la nostra meta ultima. E lui non capisce e dice: no, se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Cosa significa? Che stella sta nel, alcuni intendono, nel influsso degli astri, per cui lui era nato, Dante era nato sotto il segno dei gemelli, e quindi questo segno celeste predisponeva l'uomo allo studio, alle lettere. O comunque, se tu segui il tuo destino non puoi fallire a glorioso porto, cioè riuscirai ad arrivare alla gloria. Una gloria, però, secondo Brunetto, solamente terrena. E Dante spiegherà che non è questa che gli interessa, ma gli interessa la vera gloria, la gloria di Dio. Se ben mi accorsi nella vita bella, e riprende il tema della vita bella, vita serena, più volte nel corso del dialogo si farà allusione a quelli che erano i bei tempi della vita. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei, ti avrei dato all'opera, conforto all'opera, quindi ti avrei aiutato. E da qui invece ecco un'esplosione, un'invettiva, un'apostrofe contro Firenze, che invece non capisce nulla di arte, di gloria vera, anche solo terrena, ma comunque di ben fare, e anzi si opporrà a lui proprio perché Dante è una brava persona, onesta e capace. L'ingrato popolo maligno che discesi di Fiesole ad Antico, questa espressione si rifà a una leggenda secondo la quale i romani distrussero Fiesole perché si era associata a Catilina, e al suo posto fondarono Firenze. Quindi alcuni romani, alcune famiglie aristocratiche romane si fermarono, fondarono Firenze, e però rimasero anche i fuoriusciti di Fiesole, e quindi dalla commistione dei due nasce questo odio tra gli uni e gli altri. Questo spiega le terzine seguenti: quello ingrato popolo maligno, ingrato e maligno, che discese di Fiesole ab Antico e tiene ancora del monte e del macigno, che ha ancora queste abitudini di rozzezza, selvatichezza, a differenza invece dei romani che hanno abitudini virtuose, ti si farà per tuo benfar nemico, quindi sarà tuo nemico proprio perché tu farai bene. Ed è ragione, ed è giusto così, perché tra i lazzi sorbi, il sorbo è una pianta che dà frutti aspri, appunto, si disconviene fruttare al dolce fico. Il dolce fico non può fruttare, non può. Cioè, poi non vengono neanche riconosciuti riconosciuta la sua dolcezza. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, un antico proverbio li definisce ciechi. Gente è avara, invidiosa e superba. Ritornano le tre scintille che hanno i cuori acceso: invidia, superbia e avarizia. Le tre bestie che abbiamo incontrato nella selva anche. Dai loro costumi fa che tu ti formi, ti renda puro, immune da queste abitudini orribili. La tua fortuna, ritorna il tema della fortuna, la tua fortuna tanto onor ti serba che l'una parte e l'altra avranno fame di te, cioè vorrebbero probabilmente divorarti. Ma lungi fia dal becco l'erba, ma l'erba resterà lontana dal becco, dal caprone. Qui non è un becco di un animale, ma dovrebbe essere il caprone. Facciano le bestie friesolane strame di loro medesimo, quindi si mangino fra di loro e non tocchino la pianta in cui rivive la semente santa di quei romani. Ecco l'allusione chiara alla leggenda della fondazione di Firenze dopo aver distrutto Fiesole da parte dei romani. Se ancora sorge una simile pianta in mezzo a questo letame, in mezzo a loro, insomma. Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispose lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando. A questa apostrofe, a questa invettiva contro i fiorentini, Dante risponde così: se potessi realizzare il mio desiderio, voi non sareste ancora in bando della natura umana. Molti traducono non sareste ancora morto, ma ci ricordiamo che in questo canto vengono condannati quelli che sono andati contro la natura. Quindi voi non sareste ancora contro natura, probabilmente allude anche alla colpa specifica, perché nella mente mi è fitta e ora mi accora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo, ad ora, a tratti ogni tanto, mi insegnavate come l'uomo s'etterna. Sembra qui che Dante rivendichi la bontà dell'insegnamento di Brunetto e dica: io, fosse per me, sareste ancora all'interno della natura, non sareste contro natura, perché ho fitto nella mia mente l'immagine di voi che, come un buon padre, mi insegnavate di tanto in tanto, insomma, come l'uomo possa eternarsi. Solo che il discorso non è così limpido, perché per esempio la cara e buona immagine paterna era fitta nella sua mente, ma ora mi accora, perché evidentemente questa immagine paterna non corrispondeva alla verità, e allude proprio a quel tratto del pedofilo che si mostra al suo discepolo, al suo figliuolo, come un buon padre. Quindi è terribile questa possibilità di interpretazione. E poi, mi insegnavate come l'uomo si eterna, ma attenzione, spiega, e quanto io l'abbia in grado, quanto io vi sia riconoscente per questa, e quanto io lo voglia mettere in pratica questo insegnamento, mentre che io vivo, finché io vivrò, conviene che nella mia lingua si cerna, si distingua bene nelle mie parole, quindi non solo nell'azione, ma anche nelle mie parole, quanto io l'abbia in grado. Quindi io adesso so distinguere quello che era l'insegnamento saggio di una eternità magari umana, ma che oggi io so che deve essere superata dall'eternità vera, e quanto invece c'era di sentimentale, eccetera, che era probabilmente sbagliato, perché mi invitavate invece verso un'altra direzione. Questo per quanto riguarda il suo insegnamento. Per quanto riguarda invece la profezia, anche qui un grande distinguo, e dice: ciò che narrate di mio corso scrivo, quindi tengo nota, servolo a chiosar con altro testo, ma lo conservo perché qualcun altro me lo chiosi, cioè me lo interpreti, me ne sappia dare una spiegazione completa, e chi? A donna che saprà se a lei arrivo. C'è sempre questa: se arrivo a lei, se il mio maestro è d'accordo, ecco, cioè c'è sempre un qualcuno di maggiore che mi indicherà la strada e mi farà giungere. Non può basarsi solo sulle sue forze. L'ha capito bene questo. Altro punto, la fortuna. Sulla fortuna aveva già avuto una spiegazione adeguata da Virgilio, e allora lui l'accetta e dice: tanto voglio che sia manifesto, e poi voglio che sia chiaro, purché la mia coscienza non mi rimproveri, voglio che sia chiaro che alla fortuna, come vuole, sono pronto ai colpi della fortuna. Questa profezia non è nuova ai miei orecchi, perciò la fortuna giri pure la sua ruota come le piace, e il villano la sua marra, il villano giri, muova, insomma, la sua zappa. Quasi diventa un proverbio nelle sue parole. Il mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro, lui si volge indietro verso destra, come a dire: sì, merita attenzione questa frase e dice: bene, ascolta chi la nota, chi tiene nota di questo che hai detto. Né pertanto di ben parlando vommi con Ser Brunetto, mentre parlavo comunque continuavo a camminare. Il dialogo termina con l'indicazione di qualche altro dannato, di cui un po' abbiamo perso ovviamente l'attualità, perché non sono personaggi famosissimi, comunque a quel tempo erano chierici e letterati grandi e famosi. Sono Prisciano, un grammatico famoso vissuto nel VI secolo, e Francesco d'Accorso, che era invece un giurista bolognese del 1200, e infine addirittura un arcivescovo che era stato trasferito da Firenze a Vicenza. Attraverso questa frase fu trasmutato Darno in Bacchiglione, dove però lasciò li malprotesi nervi, espressione efficacissima per indicare l'orrore che Dante prova per questi, per questo peccato così, che lui considera proprio schifoso, tipo la tigna. Come ha detto prima, se avessi avuto di tal tigna brama, avresti potuto vedere l'arcivescovo Antriade Mozzi, che oggi non ci dice nulla come nome, ma comunque allora aveva fatto grande scandalo. Di più direi, ma il venire del sermone più lungo essere non può essere più lungo, non posso attardarmi, insomma, né nel camminare con te né nel parlare, perché vedo sorgere là un nuovo fumo del sabbione, quindi una nuova schiera si sta avvicinando. Gente viene con la quale essere non devo essere. Si è ti raccomandato il mio tesoro, gli raccomanda di ricordare nella vita terrena, quando ritornerà, ti chiedo, ecco, di parlare bene del mio tesoro, della mia opera. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Quindi sembra uno di coloro che a Verona corrono il palio. Evidentemente era una gara podistica, non so, di corsa, insomma, che si svolgeva a Verona, e parve di costoro quello che vince, non colui che perde. Quindi è una vittoria un po' una vittoria ironica, perché la sua vittoria consiste nel raggiungere la schiera, però già correre per Dante, per una persona, per un saggio, era un comportamento inadeguato, non era onorevole, insomma. Quindi tutto l'episodio si può commentare o con una grande riverenza che Dante prova per questo suo antico maestro, e quindi questo ossequio, questo atteggiamento di stima, oppure invece con una forte, non dico polemica, ma comunque una forte distinzione tra quello che aveva potuto insegnargli di tanto in tanto a proposito di una gloria terrena, di benfare anche politico, e invece con quello che era sbagliato. Quindi ricorda il detto: il predicare bene, razzolare male, e lui non più volte distingue le due cose in maniera netta. Non c'è, insomma, secondo me, tutta quella stima, tutto quell'atteggiamento riverente, di riconoscimento, di gratitudine, che spesso i commentatori hanno attribuito a Dante nei confronti di questo suo maestro.